Lo so che eravate tutti lì così. Sì, lo so, che eravate tutti lì a aspettare. Aspettare che cosa? 5 minuti prima dell'inizio di TNG, il giovedì, perché oggi è giovedì, non fate finta di non saperlo. C'è la Divina Enoteca. C'è, se ti dico che c'è, c'è. No, se dico che c'è, c'è. Anzi, guarda. Te la mando subito, sì, ora arriva, eccola. Un ritorno alle origini. Bollicine italiane. No. Allora, mi avvertono che c'è stato un piccolo problemino. No, mi fa ridere questa cosa, perché, no, scusa, mi fa ridere questa cosa, perché, sì, aspetta, perché, insomma. Si sentiva e basta. Ma si vedeva a me, vero? Si vedeva a me. Allora c'è stato un piccolo problema tecnico che non ci ha permesso di, come dire, mandare per bene la Divina Enoteca. Per cui adesso la mandiamo. Quindi io divento piccino così, no? E loro magari diventano grandi. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai così, vai così. Dunque, adesso chi non mi vedeva dovrebbe vedermi. Se vede? Non lo so, non lo so. Non si vede che cosa? Cioè, quando voi dite non si vede nulla, oppure non si vede questo, non si vede quest'altro, altrimenti noi non possiamo sapere cosa non si vede, cosa si vede. In ogni caso, io ho riavviato il tutto. E adesso si deve per forza vedere. È che so, mi sono rotto le palle. No, scusate, ma già che oggi sono venuto con delle maniche belle là, sono di manica larga oggi. Sono di manica larga. Allora, ricapitoliamo ciò che è successo. Sì, no, è tutta una serie di, sì, di eventi, no? Sì, no, beh, sì. All'inizio vi passo la Divina Enoteca, però c'è un errore e non va, e non va. La interrompo e ricomincio. Ecco, ricomincio. Va, quando è andata, uno mi dice se è bloccato. Quando dice non si vede, ora ditemi voi, si vede, non si vede, c'è, non c'è. Ecco, vediamo un pochino se qualcuno mi dice qualche cosa di più preciso, vero? E si vede, ecco, perché io non ho capito bene. Quando voi mi dite le cose, io poi ci asco perché è come se mi facessi i sondazzi. Voi mi fai i sondazzi, capito? Ma verrà il giorno in cui. Verrà il giorno in cui. Ecco, verrà il giorno in cui, qualsiasi cosa pensatela, verrà il giorno in cui. Che c'è? Che si vede? C'è il collo, no? C'è il collo, sì, c'è il collo. No, oggi deve essere una puntata. Cioè, guarda, una puntata strana, strana. Facciamo così, la sigla e poi, dai, e poi si strana. I gatti fanno miau, 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 e io ti dico ciao, 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 tu che mi vedi qui, mi dici hey, ciao, ciao. Dall'Africa a Macao, cao, cao, tutti diciamo ciao, 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 ci salutiamo così. Ciao, ciao. Una semplice saluto, sembra banale pure un mito, nel mondo è conosciuto, e può servire anche da invito. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, ci. Persino nell'Aitao, tao, tao, la gente dice ciao, 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 e noi che siamo qui, diciamo oh, ciao, ci. Drogati di cacao, cao, cao, ci svegliamo, ciao, 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 noi siamo quelli lì, che dicono ciao, ci. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche.
così, 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 ciao G. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 vieni qui, dimmi sì, sì, così, 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 ciao G, ciao G, come va?
Pesce fresco e baccalà, da 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 da. Sì. Oh, dunque, vediamo, puntata strana, ma lo strano ci sta tutto, perché qui non ci deve essere perfezione. La perfezione non ci piace. Ma te prendi una persona perfetta, una che non sbaglia mai, una persona, dico uomo, donna, chiunque, ma che non sbaglia mai, sempre vestito per bene, una persona perfetta, non gli cade un pelo, a parte che la perfezione non esiste, ma quelli che appaiono perfetti, che attrazione esprime, che attrattiva suscita, troppo perfetti, anche le donne troppo perfette, guarda, 90-60-90, che schifo, quelle poppe perfette, quel culo perfetto, quella vitina perfetta, quel viso, gli elementi perfetti, ma com'è? Da troppa perfezione non va bene, ci vuole il piccolo difetto, che so, un porro peloso, ovviamente, sì, no, perché poi ti affezioni ai difetti, i difetti sono più importanti della perfezione, quando vedi un naso perfetto, quasi sempre un naso rifatto, e spesso si vede, quando vedi poppe perfette che stanno su così a palla, sono poppe rifatte, quando vedi dei culi, sono culi anche quelli rifatti. Sai come fanno i culi rifatti? Li fanno un pallone, tutto un pallone, poi con i trapano ci fanno in buone. No, se no, no, voglio dire, però effettivamente, a parte le esagerazioni, ma la perfezione non attira. A volte una donna è più sexy se ha qualche imperfezione rispetto a quella che è proprio tutta perfetta, no? Ci rompere, no, voglio dire, quindi qui volevo dire, non siamo perfetti, non vogliamo essere perfetti, perché la perfezione ci dà i nervi, ci dà fastidio, la perfezione nessuno è perfetto, ma chi vuol sembrare, chi vuole essere per forza perfetto, io credo che non ci piaccia. No, non ci piace. Quindi la perfezione qui non la vogliamo, noi vogliamo l'abborracciamento. Qui siamo abborracciai, no? Si vede, non si vede, si chiude, si ricomincia. E poi che succede? Si sente, non si sente, si chiude, si ricomincia, non si vede, non si sente, si avvia. Io inizio la trasmissione, non so quello che dirò, non so come andrà la trasmissione, ma questa è la prova giornaliera a cui una persona si mette, una persona assolutamente non perfetta come me, cioè, sono pieno di imperfezioni, dalla testa ai piedi, dentro, fuori, da tutte le parti, sono imperfetto, se dice che verbo saresti, sarei un imperfetto, un modo imperfetto, vabbè, un tempo imperfetto, vabbè, quello lì, quindi perché, per questo io mi piaccio tanto, perché non ho quella perfezione che dice, ma sai, guarda com'è bello quello, no? Ah, com'è bello, ma com'è bello, questi uomini dalla faccia perfetta, no? Questi alti, ben messi, tartaruga qui davanti, no? Che schifonini, ma non mi piacerebbe mai essere bello, non mi piacerebbe mai essere... Facciamo per una settimana, un mese, un mese di bellezza, così, per vedere che succede, no? Se passo per la strada, le donne mi guardano, no? Passo per la strada, io sto tranquillo, perché tanto mi guardano, però le guardo io, in compenso. Però, se per caso mi guardassero, No, ma non è una questione di guardare o non guardare. Le donne si possono innamorare più facilmente, secondo me, di un uomo imperfetto, non bello, che di un uomo bello. Così anche l'uomo, più facile che si innamori di una donna non perfetta, piuttosto che si innamori di una donna bellissima, perché può anche capitare che si innamori di una donna bellissima, ma quanto dura poi? Quanto dura? E poi sei dilaniato dai dubbi. Perché amo questa donna? Perché è bella, perché è bellissima, perché è meravigliosa, cioè mai visto una donna così, fantastica, la fica, una donna, cioè bella di viso, fatta per addosso, cioè c'ha ogni ossa, c'ha alta, più di me, cioè sei quasi obbligato a innamorartene, cioè ti senti obbligato, dici, ma io questa mi devo innamorare per forza, e come fa a non innamorarmi di questa perfetta? Poi dopo c'è il dubbio, ma sarà vero amore? Sarà vero amore? Oppure, non lo so, nel senso che se ti mi sono innamorato della bellezza, e che amore è? Ti innamori di una caratteristica fisica, non della persona com'è dentro di sé. Come sarà dentro? Ma ovviamente ti metti con questa persona e così la conosci meglio. Entri dentro, no, e così puoi capire cosa c'è dentro, ma non basta quel pezzettino in cui tu puoi penetrare, non basta, è un dentro troppo piccolo, ci vuole un dentro più ampio. Allora tu riesci a conoscere questa persona, questa donna, e può anche darsi che ti piaccia come è dentro, e se non ti piace come è dentro, dice, sono infatuato della bellezza, dell'aspetto fisico, non va mica bene così. Cioè, l'amore vero arriva quando quella persona non è Miss Mondo, capito? Magari nemmeno, cioè, come dire, non è da buttare via. Teniamoci bene, perché se no, allora, che tu fai? No, cessi. Però, non mi spiace, scusate, perché ci sono i cessi, siamo maschi e femmine, quindi io mi metto fra i cessi, quindi posso dire cessi, ecco. quindi, praticamente, trovi spesso nel difetto anche difetto nella non perfezione, trovi il sexy, ti attira forse certo più, come ti attira più una donna vestita che una donna spogliata. Tutta nuda è tutta nuda, vestita magari insomma non tanto, comunque vestita devi ancora spogliarla, quindi è territorio di conquista, come dire, e allora ti arrapa di più, ma secondo me poi ognuno avrà le sue preferenze, ce la voglio tutta nuda, proprio come lei, tutta nuda come lei, sì, poi dopo, però durante il momento dell'attrazione deve essere prima, ci deve essere qualcosa da scoprire. Buonasera carissimo G, mi dice Alessandro. Buonasera Alessandro, stai scrivendo qualcosa? Quando avrei scritto? Sì, poi mi arriva. Ecco, sì, quindi cerchiamo di, come dire, capire laddove posa il nostro sentimento. Sulla donna bellissima perché è bella e ci perdi la testa perché è bella, magari dentro è vuota o c'ha po' da dire, o la donna interessante, forse quella dolce, perché la donna bella, troppo bella, bellissima, sa di esserlo, e ti pia per il culo, capito? Cioè comunque, quantomeno, è abituata a essere servita e riverita. L'altra, quella più normale, sempre carina, ma non la strafica di quelle tipi velina, questi, no, diceva, deve conquistarsi anche lei l'uomo, quindi sarà anche più, insomma, più, darà qualcosa di più anche lei. Ma tutto questo perché lo sto dicendo? Ah, per dire che qui non siamo perfetti. Ah, ecco. Esatto. Quindi qui non siamo perfetti. La perfezione non ci piace. Noi vogliamo che ci sia completa libertà. Libertà. La libertà è un po' in tutti i partiti. Il popolo è la libertà. Futuro è libertà. Non l'ho detto. Quindi tutto quello che esce è spontaneo. Vedi? Io parlo, spesso prima parlo, poi cerco di capire quello che ho detto. Tutto quello che si dice, tutto quello che succede qui, deve essere spontaneo. Siccome noi... quando capita presentiamo anche dei libri, no? Degli scrittori, eccetera. Uno scrittore voleva, forse lo farà, non lo so, ma voleva presentare il proprio libro qui a videofirenze.tv. E appunto siamo rimasti in collegamento tramite posta elettronica. E vabbè, sì, insomma, ho sentito l'editore, una cosa e l'altra, se Manfrine, e poi dice, ma come si fa in diretta? Sì, noi facciamo tutto in diretta, e lui fa, registrata la cosa, ma come si fa? Io divento un dilettante allo sbaraglio, mi scrive, dilettante allo sbaraglio. Sì, perché vorrei, dice, insomma, mettermi d'accordo prima sulle domande.
Metterti d'accordo prima sulle domande,
cioè che tu sei, ma nemmeno i politici lo fanno più, nemmeno i politici lo fanno, una volta lo facevano certamente, sì, forse qualcuno lo fa ancora, ma porca miseria, ma vogliamo scherzare, ma andiamo qui, nessuno che sia venuto qua ha chiesto questo, e sono venuti anche politici, sono venute persone di vario tipo, ma quando mai? Io poi non vorrei mai fare prima le domande, cioè mettiamoci d'accordo su quale domande fare, su quale domande fare. Siamo liberi qui, magari se tu fai un questionario prima, cioè ottieni più un'intervista più precisa, ma molto più ipocrita, se lui sa già quali sono le domande. No. Qui è tutto così, si parla e chi viene fuori, viene fuori. Credo che comunque alla fine sia molto più accettabile rispetto alle cose imbalsamate. Per dire, ecco, questo è il nostro credo. Noi crediamo nel... In che si crede? Aspetta, sto pensandoci a cosa si crede. Nella completa libertà, nella spontaneità, nella sincerità, nella... che c'è qualcos'altro là? Basta così. Ecco, in tutte queste cose qui. Noi ci crediamo e vogliamo che questo sia insomma il punto caratteristico di videofirenze.tv. Punto caratteristico qui. Punto G, ovviamente. No, anche quello ci sta, perché no? Quindi ci stanno errori tecnici, ci sta che la trasmissione si interrompa, o che, sì, è capitato, o che quando i nostri amici americani del nostro server live stream non... registrano la puntata e quindi non la troviamo on demand, capito? Cioè, tutto può accadere. Quello che vi dico, seguitemi in diretta, perché se mi seguite in diretta, meno male, la puntata la vedete, o se no, c'è on demand, quindi questo è quello che volevo dire, niente perfezione, in certi momenti ci potrà anche, come dire, in qualche discorso, in qualche momento, una frase particolarmente felice può sfiorare la perfezione, quindi per carità di Dio va bene. Certamente, sai, una delle cose imperfette, delle tante cose imperfette che io propongo al pubblico in questa trasmissione, ultimamente è il cantare le notizie. Cioè io vedo le notizie o sento, ho sentito al telegiornale le notizie prima di venire qui, e mi viene di cantarle. Ieri abbiamo cantato i Ceccherini che perseguitato dalle tasse, poverino, però e altre cose, no? Ora ho sentito che il ministro della cultura, e in che mani siamo, Bondi, non sarebbe lui aver fatto crollare Rodo, certo, la casa dei gladiatori a Pompei, ma ben altri misfatti avrebbe compiuto. Intanto leggiamo un amico che mi dice: come mai non ci sono più ospiti politici come prima? Era molto bello confrontarsi con loro. Prevedi qualche altro arrivo, G? Sì. No, non lo so. Si va a periodi, si va a periodi. Non nego che il periodo dei primi 4 mesi, quando c'erano stati molti ospiti politici, eccetera, sia stato interessante, anche se qualcuno in certi momenti si è un po' annoiato. Dipende da chi è l'ospite, in effetti. Però c'è un piccolo problema che riguarda appunto il nostro organigramma. Ti piace la parola organigramma? Mi piace dirla. Ti spiego. Sì, spiego. Aspetta, intanto prendo qualche nuova richiesta di contatto. Aggiungi contatti, sì, così. Sono persone che si mettono su Skype, eccetera. Cioè, la persona che appunto si occupava di questo, di prendere appuntamenti, fissare gli appuntamenti con politici o altri tipi di personaggi, in questo periodo non è raggiungibile, non c'è campo. Purtroppo io non posso fare tutto da me, e cioè io qui faccio la trasmissione, ovviamente, però tutto il resto non posso anche farlo. Già faccio, vi assicuro, più di quello che mi spetterebbe come ruolo. Quindi diciamo che non essendo io personalmente molto portato a telefonare ai politici, a telefonare a quello, a invitare le persone, non sono molto portato. Molte persone le avevo invitate anche io, ma in modo così, vabbè, casuale. C'è stato un momento, ecco, in cui tutti i giorni c'era un ospite, poi d'estate anche ci sono stati, insomma, nel periodo estivo così, diversi ospiti passeggeri, diciamo così, quelli che venivano qua, turisti, spesso turiste molto carine, no? Ricordiamo che venivano qua, salivano su e si facevano battute anche con loro, quindi... Ma credo che sia stato da quel momento in cui venne quella americana che cercò di, oltretutto, di condurre lei la trasmissione al posto mio, no? Che la buttai fuori tutti quanti, si chiuse l'intervento proprio in malo modo. Quella che poi abbiamo saputo era stata rapita, veniva da un altro pianeta, insomma, ecco, pensa un po' te, non so, forse da quel momento mi ha un po' disgustato l'ospite, ecco, quindi c'è stata poca roba. Sì, abbiamo avuto Clet, questo l'ho invitato io perché mi interessava, ecco, sinceramente. Clet è un genio, un artista genialoide che modifica i cartelli stradali e tra poco farà anche altre cose, insomma, e quindi l'ho avuto. In primis, la prima intervista televisiva l'ha fatta qui con me, mi piaceva, perché a me piace anche sverginare, no? Cioè, sì, l'ho sverginato io, cioè nel senso che gli ospiti, quelli che vanno un po' da tutte le parti, e un giorno vedi qua, un giorno vedi quest'altro, nelle varie televisioni, i vari programmi di approfondimento, talk show, eccetera. E beh, quegli ospiti lì, insomma, mi piacciono, ma fino a un certo punto. Se posso avere degli ospiti miei, esclusivi, che partono da qui, che altri non hanno avuto, non vanno da tante parti, preferisco. E comunque, un po' tutti questi fattori, ecco, hanno fatto in modo che io intraprendessi ultimamente, soprattutto, le puntate da solo. Però, tu mi fai questa domanda. Un'altra domanda faccio io a voi, perché nel momento in cui nell'estate, diciamo nel periodo in cui la televisione ufficiale, la televisione importante, Rai, Mediaset, più ce l'hai più ne metti, era calata perché i programmi importanti sono finiti, non c'erano più talk show politici, non c'era più niente di interessante, io ho visto una vostra presenza, e ve lo devo dire sinceramente, ragazzi, molto, molto assidua. Cioè su Skype arrivavano molti messaggi e io passavo tutta la trasmissione a dialogare con voi. Voi scrivevate, io vi rispondevo, e così via, e così via. Dovete ricordarvelo, e poi ci sono le puntate on demand per ricordarcelo. Da quando, e dico da quando, è iniziato il nuovo palinsesto delle televisioni, cioè ovviamente da settembre, ottobre, insomma, io ho visto un calo drastico dei vostri interventi. Quindi siccome gli ospiti non sono solamente quelli che vengono qui, ma siete anche voi, perché qui una delle nostre imperfette caratteristiche sarebbe quella di dare spazio a tutti, tutti quelli che vogliono venire qui e parlare, io ho qualcosa da dire, tutti quelli che vogliono mandare un messaggio via Skype, io leggo tutto quello che arriva, ho sempre letto tutto e ho risposto a tutto, sempre. C'è stato un periodo appunto che ta di continuo. Ma siccome voi dite, io non la guardo la televisione, ah bravo, ah io grande fratello non la guardo, no, la televisione mai, non è vero, voi siete bugiardi, ovvia, già che ieri si è parlato di Pinocchio, non è vero, perché io l'ho visto dal momento in cui sono iniziati i grossi programmi, anno zero, per esempio stasera, e così via, voi vi siete messi a guardare quelli. Non è vero che non guardate la televisione, voi siete appecoronati alla televisione di Stato o Mediaset, ve lo dico io. Quindi, se no, io vedrei molti di più dei vostri interventi. Capito? Perché tu mi chiedi, gli ospiti, non c'è ospiti? O c'è ospiti, ma gli ospiti siete voi e ci siamo divertiti un sacco quando voi intervenivate. Ora, invece, magari la puntata ve la guardate on demand, se volete, se vi va, perché è lì, però non è la stessa cosa. Cioè io sono portato a fare dei lunghi monologhi di tutta la puntata. Quindi non chiedetemi perché non ci sono ospiti, perché non ci siete voi. E infatti ne sono arrivati due, vedi? Vabbè. Luchino mi dice, ma che G, si dormicchia un po', ma ci siamo anche se un ti si scrive. Non ci credo. No, scusa, vabbè, si dormicchia un po'. Dormire, cioè, c'è troppa differenza fra prima e dopo, fra quando la televisione aveva programmi bruttini o replichine, roba del genere, e ora che invece fa programmi, cioè il lunedì esce Saviano, come si fa? Il martedì esce Ballarò, poi chi guarda Saviano il lunedì c'è il Grande Fratello, e poi mercoledì, che cazzo c'è mercoledì? Non lo so, poi martedì c'è anche X Factor, stasera c'è Anno Zero, poi ragazzi, vabbè. Allora, leggiamo Alessandro. Dato che stai parlando di perfezione, eccomi qui. Beato te. Posso provare a mandarti una telefonata del sondazzo via Skype? Vuoi mandare una telefonata del sondazzo via Skype? Potresti anche farlo, però non vorrei, ti dico subito, le telefonate via Skype probabilmente vengono troppo forti. No, non la mandare, perché l'audio è veramente troppo forte. Perché se io qui, ti dico subito, lo sento molto forte, ho detto forte, chiaro, alto, vuol dire che voi lo sentite fortissimo, fortissimo. Infatti ho tolto tutti i segnali sonori di Skype, perché vi arrivavano come delle schioppettate, no? Mentre le cose che io mando, tipo, che so, la sigla mia, la sento bassina, bassissima, e quindi voi la sentite bene. La Divina Enoteca la sento bassissima, voi la sentite bene. Cioè, è così, è strano, perché certe cose, non so come mai, vabbè. Se io prendo YouTube, no? E da YouTube passo una mia telefonata, ce ne sono tante che sono state messe, sinceramente viene troppo forte. Se invece ve la passo da qui, ce n'ho alcune registrate, eccetera, magari funziona bene, non lo so, però non voglio rischiare, no. Cioè, ti invio il file. Ah, mi invii il file, inviami il file, ma fa prima, guarda, inviarmelo sulla email mia. Alessandro di Montecalvoli, se non sbaglio, vero? Non dire di no, perché se mi parli di sondazzi, vabbè. Quindi, insomma, mai vorrei tornare al discorso di prima. Non è vero, cioè, ma ci sono anche quelli, ma lo so che ci sono quelli. Se io dovessi avere insomma solo quelli che intervengono all'ascolto, sarebbero pochini, che bene o male, insomma, gira e rigira, sono quelli, un certo numero limitato. In realtà quelli che intervengono, ci sono tantissimi che ascoltano, che seguono e non si fanno vivi, però ovviamente avendo questa chance gratuita, e poi la gente ha sempre paura di spendere, non si spende nulla, con Skype non si spende nulla, nemmeno l'SMS devi mandare, capito? E quindi, cioè, è una opportunità di dire quello che ti va. Lo dici, io ti rispondo e siamo a posto. Vedi, Leonardo, per esempio, buonasera G, mi dice, buonasera Leonardo. Leonardo, ovviamente sarà Leonardo da Vinci, perché qui minimo se Leonardo, se è un Michelangelo, in qualche modo è Michelangelo Buonarroti, ma sicuramente, ma siamo nella patria del Rinascimento, dell'arte meravigliosa di questi grandi geni. Quindi a volte le domande erano stupide, cioè non stupide, un po' banali, però si poteva intavolare degli argomenti, e cioè uno butta là un argomento e io subito mi aggancio, che fa fatto così: se tu mi suggerisci un argomento, me lo scrivi e io parlo di quello. Cioè, io sono come una lavagna vuota, capito? Cioè, no, perché vuota, diciamo. Sì, lavagna senza niente. Però si può scrivere quello che vogliamo su questa lavagna. Quindi tu proponi un argomento, però se tu non proponi un argomento, l'argomento me lo propongo da me, capito? Cioè, questo è il fatto. Tant'è vero che ultimamente mi sono messo a cantare le notizie, come le serenatiche o le canzonerchie. Solo che avevo bisogno di trovare un titolo, un nome, insomma, per questo tipo di intrattenimento. Tant'è vero che ho fatto una puntata che è piaciuta moltissimo, poi la vedete on demand, è quella puntata che ho fatto sempre con gli occhiali neri, forse per quello è venuta bene, mi sono coperto un po', lì ho cantato molto, ho fatto molta roba, infatti ci ho scritto accanto, Telegi del, non mi ricordo quale, è scritto super fra virgolette, super, quella super punto esclamativo, è una puntata che a me è piaciuta molto anche alla gente che mi ha fatto molti complimenti per quella puntata. Allora ho capito che non dispiacciono le mie improvvisazioni sulle notizie, cioè prendo la chitarra, e mi metto a cantare quello che viene, senza preparare niente assolutamente. Prendo per esempio Bondi, si diceva di Bondi, ora vi spiego di Bondi, vabbè, si può fare la canzoncina su Bondi, si può fare la canzoncina su Emilio Fede che ne ha buscate, no? Per dire, ci sono tante cosettine che si possono dire, no? Quindi perché non farlo, visto che io mi ci diverto a farlo, ma c'è quella che viene meglio, quella che viene peggio, tanto è tutto improvvisato, la musica, le parole, tutto, quindi la ricerca di una rima disperatamente, no? Mi stimola molto. Dovevo trovare un nome a questo tipo di notiziario cantato, no? Allora, canzonerchie, le canzonerchie sono quelle, vabbè, le serenatiche, però non ho trovato un nome, però non ho trovato uno che possa essere pari a nerchie e natiche, no? Cioè, non c'è quella. Però ci sono le news, notizie, cosa sono? News, che dire notizie, è lunghissimo, notizie. Ma news, news, una sola sillaba, news, sono canzoni, news, canzo news. Per ora mi è venuto Canzo News. Vabbè, sa provare. Sì. Ah, le Canzo News. Canzo News. Mi sembra che avevi pensato un'altra cosa prima. Non so. Canta News, no. Canzo News. Canzo News. Si attacca, vabbè. Allora, Bondi che cosa ha fatto? Oh, niente, poverino. Si è scoperto che ha trovato lavoro e consulenze a tutta la famiglia. Intanto sua moglie o compagna, fidanzata, e anche lei in Parlamento, no? Ma guarda te. E questa c'ha un figlio? Sì, gli ha trovato un posto, povero. Che persona meravigliosa quel Bondi lì. Gli ha trovato un posto, sì. Certo. Remunerato, sì. Naturalmente, ora non so, perché forse se mi informassi meglio, tipo sul Corriere della Sera, può darsi anche che potrei trovare, per essere più preciso, no? Perché ha trovato anche una consulenza per il padre di questo ragazzo, cioè l'ex uomo di questa donna. Come mai il Corriere della Sera non riporta questa notizia? Ma Bondi. Ecco, favori e premi, attacco a Bondi per Michelle. Vogliamo leggerlo? Che poi ci facciamo pure la cantatina? Io leggerei. Allora, il giorno della mozione di sfiducia dell'opposizione contro Sandro Bondi, lunedì 29 novembre, si avvicina e si moltiplicano i fronti d'attacco. Forse leggo meglio senza. Il crollo di Pompei, ma anche la protesta nel mondo del cinema, l'accusa di favoritismi e le bacchettate dai giornali amici. Insomma, lui dice è una caccia all'uomo come non se ne vedevano da decenni. Insomma, che cosa ha combinato? Ecco, nei giorni scorsi si è venuto a sapere che il figlio della compagna, Manuela Repetti, lavora al ministero e che l'ex marito della Repetti è tra i beneficiari del FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo, per 25.000 euro. Diamogli, a chi si danno, no? Ma certo, questo è il ministro della cultura, spettacolo. Bondi ha replicato al Fatto Quotidiano, che diceva questo, sono intervenuto solo per risolvere due casi umani. Cazzo, ma Bondi, di casi umani ce ne sono tanti, caro Bondi, in Italia. Guarda caso, tu hai visto solamente quelli dei tuoi pare... Ma ste donne, no? Questa ha fatto avere dei soldi al marito, vecchio marito, questo è un posto al figlio, casi umani. E lui se la pipa e, capito, ma Bondi tromba. O come fa? Non lo so. Vabbè, due casi umani, una storia privata. Come una storia privata? Così non è parso a Filippo Facci, giornalista, che ne ha scritto su un quotidiano vicino al centrodestra, Libero. Bondi sta sistemando i suoi casini familiari a spese nostre. Ieri il secolo XIX, si dice, un giornale di Genova, secolo XIX, ha raccontato che tra i beneficiari del FUS c'è anche la banda musicale di Novi, dove vive la compagna. Va pure la banda, ha sistemato. E che la compagnia teatrale di Mariano Anagni, vicino a Fivizzano, paese di Bondi, perché Bondi è toscano, in cassa 285.000 euro di finanziamenti. Oh, la banda musicale del cazzo! Va bene, il fatto ha raccontato anche un'altra storia. Il ministro Bondi avrebbe chiamato il direttore generale del Ministero dei Beni Culturali, Nicola Borrelli, per chiedergli di inventare un premio. Ma sì, a Venezia, per Michel Bonnet, un'amica molto cara al primo ministro bulgaro e a Berlusconi. Michel, vabbè, eh? Fatto sta che la Bonnet si presenta a Venezia con Goodbye Mama, opera prima, e vince un premio speciale della Biennale. Il premio inventato apposta per lei, perché è amica di Berlusconi, amica di Berlusconi, no? Sì, ma non solo, anche cara al primo ministro bulgaro, perché, capito, o sono nipoti di Mubarak, cioè, ma buttatelo fuori, eh. Ma cosa, il 29, buttatelo fuori, cosa aspettate? Cioè, a parte che io penso che un po' tutti facciano queste cose, no? Ma buttateli fuori quando si scopre questo. Cioè, il fatto è questo, quando li vogliono scoprire, li scoprono. Quando Suffini scoprirono l'appartamento, perché lo vollero scoprire. C'è sempre qualcosa da scoprire, questa gente. Vabbè, dunque, vediamo un po' se c'è altra roba. Il premio speciale della Biennale assegnato da Action for Women, anzi Women è plurale. Alla cerimonia parteciparono due ministri, un sottosegretario e una deputata. Tra loro c'è il ministro Giancarlo Galan. Berlusconi mi ha dato un incarico preciso: salutare con calore e affetto Michel Bonnet. La Bonnet, che sarà buona sicuramente, era già stata al centro di uno scandalo. Secondo le intercettazioni sarebbe stata imposta al dopo festival di Sanremo da Agostino Sacca, buono anche questo, ex direttore generale della RAI, cioè quello che telefonava a Berlusconi, Berlusconi telefonava a lui per sistemare certe signorine. Il ministro Bondi smentisce la ricostruzione su Venezia, tutto il resto no, eh? È una storia completamente inventata, sono fantasie, sì, frutto di imbarbarimento, questi barbari, e che io dire che sono stato anche comunista, è stato sindaco comunista di Fivizzano, no? Ecco, questo già ti dice tutto, uno che è comunista poi si mette con Berlusconi, per cosa lo farà? Per i soldoni, è chiaro, no? Dice, no, perché lui deve dire, non è vero, insomma il fatto ne risponderà in tribunale, sì, in tribunale. Deborah Bergamini, deputato PDL, è la promotrice di Action for Women, un concorso per corti di una bellezza strepitosa, un lavoro di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne. E la Bonnet Action for Women si svolse anche nel 2009 e anche allora fu affiancato da un film, affiancato da un film, Scheherazade, Tell Me a Story. Ah, Scheherazade, Tell Me a Story, cioè Le Mille e Una Notte, Dimmi una Storia, che nel palmarès risulta vincitore di un altro premio, il Lina Mangiacapre. Il Lina Mangiacapre, vabbè. Continua Bergamini. Anche quest'anno abbiamo scelto un film in tema. Abbiamo chi? Dice, fa la domanda. Il film è stato segnalato forse da Borrelli, forse da Salvo Anastasi, interrompe. No, comunque dal Ministro della Cultura. Hanno deciso loro. Comunque era un bel film. Vabbè, non vuol dire che fosse un bel film, abbi pazienza. Non significa niente. Oh, ho letto anche senza occhiali. Ma ti rendi conto, Bondi? Ma ti rendi conto, che sembra tanto buonino, tanto tranquillino. Alessandro mi dice... Serenati, ma perché mi dici questo? Non ho capito. Mentre l'altro mi dice, Giovanni, mi dice, G, con l'immagine di Bondi che tromba non mi farai dormire stanotte. Eppure anch'io avrò dei problemi a dormire perché Bondi che tromba, ragazzi, io, eppure c'ha la fidanzata, Bondi è fidanzato. Cioè, da una parte sembra un prete, dall'altra è stato comunista, e poi fa tutti questi pasticci. Io credo che alla luce di tutte queste cose, se lo lasciano, siamo proprio nella merda più completa, no? Cioè, persone che fanno nepotismo, eccetera. Ma che si potrebbe fare? Che si potrebbe fare? Ma perché io non ho nessun parente importante, no? Che se io chiedo qualcosa a qualcuno, dice, guarda, te che sei importante, potresti... Questo poi non lo vedo più. Diciamo che è successo, eh? E vabbè. Gli amici sono amici finché non chiedi qualcosa. Non tutti, fortunatamente, ma quelli che ti fanno tanti più complimenti. Poi, se tu chiedi qualcosa, spariscono. Ma mica chiedi soldi, qualcosa, senza specificare cosa. Oh, Bondi, con quei bei guanciotti tondi. Oh, Bondi, 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 Bondi. Ma perché un tunnel sprofondi, come è successo a Pompei, e invece fai favori a lei, perché la tua fidanzata c'ha un figlio da piazzare, un caso umano, e poi te lo prende mano a mano che andremo avanti. Sto cercando degli accordi disperatamente e anche le rime, noi scopriamo che son dei furfanti tutti quanti, sì, nessuno escluso, neanche Guttuso. Ma Guttuso era un pittore, è pure morto, però era comunista, questo è vero. E chi se ne frega, scusa. E gli piaceva molto la donna mista. Qual è la donna mista? Si la metteva sempre sotto il Guttuso, e lei si chiamava Marta Marzotto. Ma sono storie vecchie queste. Noi abbiamo oggi un Bondi che fa avere dei soldi pubblici al marito, l'ex marito della sua fidanzata. Un caso umano, Bondi, sono un caso umano anch'io, perché tu mi dai un po' di soldi, se no che cazzo ci sto a fare? Ora devo trovare una rima qua anch'io. E tu invece, quello che fai lo sa solo il Dio. Ora lo sappiamo anche noi, proprio tutti noi. E tu, povero Bondi, perché non mi rispondi? A qualcun risponderai alla mozione di sfiducia che dalla Camera o soprattutto dal Ministero ti butterà fuori e ciò ti brucia. La sfiducia ti brucia, la sfiducia ti brucia. Bondi, 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 ma fa 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 fa. Ma che vecchio tutti nascondi. E poi delle canzonius, canzonius. Possiamo infilarci anche, ma sì, ma poverino, tutti sappiamo che gli hanno fatto la bua, a chi? A Emilio Fede, a Emilio Fede, ma chi ti vede? Al TG4? Ti vede matto. Ieri aveva preso una manata da un tizio che gliel'aveva giurata, quello dell'amaro medicinale Giuliani, che addosso gli ha messo e zian Dio le mani. Perché? Perché cioè praticamente la donna dell'amaro medicinale, del signor Giuliani, insomma, quello dell'amaro medicinale Giuliani, che c'ha tanti soldi, ha 72 anni e vuole la donna giovane, ha una donna di 39 anni che è la sua compagna, sua moglie. Cosa successe? Essendo una donna, insomma, avvenente, buona, insomma, di quelle che, cioè, lui la vuole giovane, del resto a tutti, cioè, c'ha i soldi, c'ha la possibilità, perché non avere una moglie giovane, per carità di Dio, se non che Emilio Fede la presentò a uno che le tromba da un po' tutte. Uno che l'ha fatto anche lui quattrini e che si chiama Bettarini, 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 ex calciatore, il quale tromba tutto e che vede che tutto quello che si muove, specialmente se le sono buone. E allora io non so cosa sia successo, ma pare che Emilio Fede, che sai, è molto carino, generoso con gli amici, con le persone, cioè, ti presento un'amica. Non so cosa ci abbia fatto Bettarini con questa amica, ma il marito gliel'ha giurata, sì, avevi bisogno di un amaro? L'hai pagato caro, ma adesso chi pagherà? Il Giuliani sarà, perché Emilio Fede gli ha fatto querela. Perché c'ha 20 giorni, 20 giorni, da quale parte? Da questa parte, credo, da questa parte. Sì, 20 giorni di prognosi, poverino, e lì era bello a fare i telegiornali, che vabbè. E poi, insomma, minacce, pare che l'abbia minacciato, ma non direttamente. Questo è andato dai carabinieri e l'ha minacciato attraverso i carabinieri. È strano questa cosa qua. Insomma, comunque, questo dell'amaro medicinale Giuliani ce l'ha con lui, proprio a morte, perché evidentemente è stato lui, cioè, da bravo, come si può dire, che fa, che mestiere fa veramente Emilio Fede, no? Nei ritagli di tempo cosa fai? Ruffiano, non ho capito, presenta le donne agli uomini? Vabbè, anche questa è una cosa, è una cosa che è successa, no? Ma Ora Emilio Fede si prenderà un bel po' di soldi, perché ovviamente questo dovrà pagare. Sono i testimoni, l'ha picchiato, l'ha minacciato, ovviamente poi un danno d'immagine, ma ci mancherebbe altro. Quindi niente, tanto io ho già tanti teatrini, Emilio Fede se li può andare a sputtanare a qualche casino, certo. Insomma, sono cose abbastanza interessanti, no? Figurati, vediamo un po' che mi scrivono i nostri amici. Oh, stile molto country blues. Sì, Leonardo, è un stile molto country blues. Insomma, è uno stile abborracciato. Jacopo invece mi dice: come spieghi G, l'improvviso dietro fronte della Carfagna secondo te, Berlusconi, come l'ha convinta? Va bene. La Carfagna va in montagna o in campagna, chi lo sa? Dice: io mi dimetterò perché con voi proprio un ci sto. Da, da, da. Mi dimetto da ministro. Mi dimetto da deputato. Mi dimetto da ogni cosa, anche dal partito tanto amato. Berlusconi se l'è fatta addosso perché forse gli piace ancora quell'osso, perché lei l'è piuttosto magra, no? E dice: no, ma come? Si è messa un bocchino, ma il bocchino un pochino vicino poteva, come dire, non so come spiegarmi, poteva farmi, e però si è messa con bocchino. E invece io che sono Berlusconi, sono rimasto bocconi. Fammi solo un accordo prima. Bocconi. E perché non mi viene un accordo bellino? Bocconi. Povero Berlusconi. Allora la chiamata con la M. E le ha detto qualche cosa su non fare la scontrosa. Torna qui, torna da me, che bocchino non va bene. Perché io c'ho un bel pene e ti posso dare il posto che tu vuoi. E lei ci ha ripensato, sì. Resto qui, resto con te, se qualche cosa per me c'è, resto con te, oh Silvio, resto con te. O altrimenti mi butto dal Ponte Milvio. Ho trovato la riva con Silvio, essendo a Roma è Ponte Milvio. Berlusconi ce l'ha fatta, ma non si sa come, cosa le avrà promesso. Questa volta la Carfagna è tornata indietro, ma non solo, ha detto: mi sposo. Berlusconi ha detto: Madonna, va bene, si sposa con mezza Roma. Che senso? No, siamo sì, lo sposo, ma...
Però si sposa a maggio, a maggio. Che coraggio, che coraggio, sai chi l'ha? Sai chi ce l'ha il coraggio? Chi ce l'ha? Chi a votare andrà, chi a votare andrà con questa marmaglia di politici stitici, più che marmaglia spesso canaglia. Come si fa ad andare a votare? Infatti io non voto dal 2001 e mi voto non lo piglia nessuno.
E poi succede che il povero Bersani, no? Bersani c'ha dei problemi, no? Qual è il problema di Bersani? Bersani non ha problemi fuori dal suo partito, Bersani ce l'ha nel suo partito, i problemi. E quindi ora c'è questo Vendola, Madonna ragazzi, ma questo figlio di buona donna, cioè, si è messo in mezzo, ora tutti Vendola. E dice, sai che ora vado a fare anch'io il ganzo, va dove ci sono gli operai in sciopero, va su tetti a trovare gli operai, dove c'è quelli insomma in estremo disagio. Ma questo Bersani come va? Perché deve fare il Vendola dei poveri, no? Il Vendola, capito, ha una sua, un suo appeal, a quanto pare, piace, gli porta via parecchi consensi, no? Anche se poi alla fine dovranno fare tutt'uno, se fanno le primarie, Vendola vince, e Bersani che fa? Cioè, non lo so questo, però comunque Bersani poverino, a volte mi fa pena, perché Bersani è un uomo che secondo me dovrebbe fare il salumiere, ecco, non dovrebbe fare il politico, c'ha proprio la faccia giusta, la parlata giusta, ma sì, ma dai. Quindi che sconsolante panorama è quello politico italiano. Intanto, Madonna, ripiglio la chitarra, eh? Sì, lo sai che noi abbiamo un eroe mondiale. E non lo sapevamo, un eroe vivo, non di quelli morti, tipo Garibaldi, l'eroe dei due monchi, no? Vivo. L'hanno messo fra i 20 eroi di mondo. Tu che ne pensi? Lui si chiama Matteo Renzi. Davvero? Ho detto pensi, era una licenza poetica, è vero? Sì, hanno stilato una classifica degli uomini più importanti, più eroici del mondo, che cambieranno il mondo. Io credo di avere anche la notizia da qualche parte, non lo so, per esempio, qua dovrebbe esserci, su Firenze, ecco, tra i 20 eroi mondiali c'è anche il sindaco più Renzi, per favore, hanno detto addirittura. All'11° posto su 20, mica male. Ci sono personaggi non conosciutissimi, no? Ci sono personaggi che però stanno facendo delle cose nel mondo. Renzi, ho visto, ha risposto a uno su Facebook, sì, bischero, cioè, a fare il bischero, cioè qualcosa del genere, perché lui fa il modesto, ma in realtà, allora, dice la rivista Monocle, mai sentita nominare, però comunque è una rivista di che? È una rivista di qualcosa. Tanto lui sarebbe il miglior sindaco d'Italia, no? Il più amato d'Italia, più che migliore, il più amato. E poi questa rivista internazionale si occupa di cultura e design, ecco. All'11° posto c'è Matteo Renzi. E è stato detto, se c'è un paese europeo che ha bisogno di una nuova classe politica, hanno scritto, su un monocolo, questa è l'Italia, più Renzi, per favore.
Ora tu, ma di te, ci abbiamo un eroe internazionale e magari si pensa, no, magari diceva,
me la farò anzi un'apposita. Più Renzi, per favore. Per fare qualcosa di migliore, yeah. Matteo Renzi ci vuole, perché è bello come il sole, yeah.
E poi ha pedonalizzato il domo, e poi ha pedonalizzato il domo, e poi anche ha pedonalizzato il domo, cazzo,
che uomo.
No, me ne invento sul momento, non sono mia brutta in fondo, no? Ne vengono anche abbastanza. Beh, certe volte c'è, l'importante è trovare il finalino giusto.
Bene.
Satira improvvisata, del tutto improvvisata. Dunque, sì, però adesso fermatevi là dove siete, perché lo studio LM incombe. O se incombe,
lo sento incombere.
Incombe, sta incombendo. Studio LM, amministrazioni condominiali. Allora, vorrei fare un riepilogo serio, senza stare di troppe cazzate, dei servizi che offre lo studio LM. Servizio Bancomat, i condomini, mi piace che ha scritto condomini, io lo sto leggendo, il condomini era scritto con una O accentata, condomini, perché dice condomini è una cosa, condomini è un'altra, i condomini sono quelli che abitano nei condomini, i condomini che vengono nel nostro studio, nel loro studio, io non mi piace dire nostro, che c'entro io, a pagare rate condominiali hanno anche questa possibilità, senza bisogno di potersi portare soldi contanti dietro, ovvio che si può pagare anche con assegni, bonifici, eccetera, il servizio Bancomat. Direttamente. Servizio SMS, se hai un problema non urgente presso il tuo condominio puoi mandare un SMS a un numero dedicato e noi provvederemo loro. Provvederanno a mandare l'intervento per eseguire l'operazione. Senti là, call center. Tale servizio è dedicato ai condomini, da condomini, qui ci voleva l'accento su lei, da noi amministrati, da loro amministrati. Per quasi tecnici urgenti è attivo un servizio di call center con numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, compreso festivi e il mese di agosto. Segnalando l'urgenza a questo numero provvederemo a mandare tecnici di loro fiducia per risolvere il problema. Ad esempio, se rompi un tubo il mese d'agosto, di notte, sabato o domenica, chiamaci e ci troverai sempre. Cioè, chiamali e li troverai. Ma ti rendi conto? D'agosto, di notte. Sabato, domenica, assistenza legale, venghino, sempre per i clienti dello studio, loro vogliono offrire un ulteriore servizio molto importante, per consulenze legali è disponibile un avvocato previo appuntamento presso il loro studio, primo incontro viene offerto dallo studio di amministrazione con studio LM, cioè praticamente ve lo pagano loro il primo incontro con l'avvocato, Dice, si può avere una escort, casomai, dice, ve lo pagano loro. No, questo, sono persone serie. Allora, assistenza caldaie per i clienti, condomini del nostro studio, del loro studio. Abbiamo convenzioni speciali per assistenza caldaia e pezzi di ricambio. Per tutti i clienti dello studio, assistenza annuale caldaia 60 euro, assistenza caldaia con controllo fumi 80 euro. No, ve lo dico così, ogni tanto è giusto fare anche un riepilogo, no? Perché io poi parlo a ruota libera. Il controllo dei fumi è obbligatorio ogni 2 anni, il controllo della caldaia una volta l'anno. Bene, allora per quanto riguarda i condomini, collaborano con tecnici di loro fiducia per la realizzazione di tabelle millesimali e regolamenti condominiali. Rate a domicilio, su richiesta dei loro condomini, effettuano anche la riscossione delle rate a domicilio senza nessun costo aggiuntivo. Questo è lo studio LM. Assistenza per i mutui,
mutui.
No, seguono i clienti per le pratiche dei mutui, i consulenti di loro fiducia vi aiuteranno a realizzare il sogno della vostra vita, cioè pagare un mutuo. Che bello, un sogno, io ho il sogno di pagare un mutuo. Lo studio collabora con vari istituti di credito, dette anche banche a volte. Collaborations, lo studio si avvale di studi tecnici, notarili, ingegneri, architetti, imprese edili per ristrutturazioni ed ogni professionista in ambito immobiliare, compravendite, civili abitazioni, capannoni, magazzini, fondi commerciali, immobili di prestigio, coloniche, terreni edificabili, agricoli, investimenti, arredito e tutto a ciò che riguarda il mondo immobiliare, cioè investimenti a reddito, no? Quindi tutto questo, cioè per tutto questo. C'è un solo nome, Studio LM. Orari al pubblico, lo studio è aperto con orario continuato dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 19, il sabato dalle 10 alle 12, sempre previo appuntamento. Sono anche su Skype, ecco, Skype lo trovate a Studio Linetta Bassa LM, mentre lo trovate su un bel sito che si intitola www.studiolm.it. E poi anche su Facebook, Studio LM Amministrazioni Condominiali. Poi se dice, ma io veramente non so come mettermi in contatto, non potete dirlo, perché chi lo dice vuol dire che non ha mai sentito, vi do mille possibilità. Il numero telefonico 0574, perché sono a Prato, 1823 865, via Agnoletti 7, contrada di via Bologna. Insomma, io tutte queste cose, ora ve le ho dette tutte, ma sai che non sono tutte? Sono quelle cose, alcune cose, perché poi l'assistenza geologica dove la mettiamo? Assistenza agli stranieri dove la mettiamo? No, appunto, quindi tutte queste cose qui, in più, cioè tutto, non sfugge nulla a loro, ma se sfugge a voi, a loro no, cioè no, nel senso, madonna mi sono dimenticato, oppure io dovevo fare, ma in che mani mi sono messo? Mettetevi nelle mani giuste, Studio LM, pum, sono Emilio Fede. Io spero che quello dell'amaro medicinale Giuliani mi dia un cazzotto anche a me, bisogno di soldi, Studio LM, cioè se qualcuno ha parecchi soldi mi dia un cazzotto, no? Quelli, no, i diseredati si astengano, per favore, grazie, arrivederci, Studio LM è un angelo custode, bello. Una bella immagine, lo Studio LM è un angelo custode, il nostro angelo custode. Via, già che siamo nelle notizie, nelle, come si chiamano, Canso News, ma non mi piace tanto Canso News, vedremo, vediamo se c'è qualcosa di interessante ancora da commentare, dai. Sì, è interessante. No. Ecco, vedi, il problema con il Corriere della Sera, tu ti metti il coso qui, il sito per vedere notizie, e ti viene la musica. Prima non lo faceva, giuro. L'ho usato tante volte, insomma. Non lo faceva, mi toccherà andare su Repubblica da qualche altro, ma avevo questa consuetudine con Corriere della Sera, mi dispiace Corriere della Sera, ti vuoi un culo, no, abbi pazienza, no, ti vuoi un culo, oh, ma abbi pazienza, cioè manda la musica con la pubblicità, perché la musica è pubblicità, e io te la mando, io non te la mando, ti vuoi un culo, però c'era questa cosa bella, carina insomma, gli studenti hanno occupato la Torre di Pisa, hanno occupato il Colosseo, e questo mi pare interessante, sì, mi pare interessante, no? Meno mi piace quando fanno casino, quando rompono cose, quando aggrediscono persone o si fanno aggredire, insomma, in qualche modo, quando sono violenti non mi piace, no? È evidente che non mi piace, no. Mentre se hanno qualche idea carina, tipo, cioè, se ha sulla Torre di Pisa e si butta giù tutto un rotolone, che erano i rotoloni Regina, i famosi rotoloni Regina, no? Quelli che non finiscono mai. Sì, non so, ma come un rotolone con su scritto le loro cose. Oppure al Colosseo a fare, insomma, perché sono luoghi assolutamente, insomma, unici al mondo, quindi hanno una visibilità mondiale. Ecco, queste sono buone idee, secondo me,
Mi piace l'idea di andare a dimostrare senza rompere nulla, senza fare danni né a cose né a persone, ma facendo vedere che loro ci sono. In questo modo hanno una visibilità enorme. Chi ha immaginato questo ha immaginato bene, perché insomma, non hanno scelto dei luoghetti, no? Sono posti che tutto il mondo conosce, e quindi può darsi che queste notizie facciano il giro del mondo, facendoci fare anche una pessima figura qui in Italia, come, tanto per cambiare, no? Tanto per cambiare. No, perché quando Berlusconi, ma perché sempre lui, ma per forza, c'è sempre, è intervenuto a Ballarò, io ve l'ho detto ragazzi, non guardate Ballarò, tanto quello che fanno, ce lo rivocano tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i telegiornali, tutti i talk show, tutti i programmi ci fanno risentire di vedere Berlusconi a Ballarò, cioè, capito? Quindi non c'è bisogno di vedere quelle trasmissioni in diretta, bisogna vedere videofinenze.tv, ovviamente. Tanto io l'ho rivisto già un sacco di volte questo intervento di Berlusconi. Oggi, per esempio, stamattina c'è un programma interessante la mattina, si intitola Ai Piroso, preceduto anche, ho seguito, no, preceduto da Il Dubbio di Enrico Vaime, sono persone intelligenti, no? Piroso era il direttore del telegiornale della 7, è arrivato Mentana, l'hanno scalzato dalla direzione. Vabbè, però fa niente di personale la domenica sera, che è interessante, e quello lo vedo, posso anche vederlo perché se mi è interessante. E poi tutti i giorni Ai Piroso, che insomma è un programma in cui ci sono ospiti, Panatta e coso, come si chiama, quel buffo, giornalista buffo, e poi ospiti, loro sono fissi e ospiti saltuari che vengono una volta, e così fanno vedere, fa vedere tante cose, è un archivista questo Antonello Piroso soprattutto, però ha anche abbastanza spirito, non ha grandissima personalità lui, è un omino abbastanza, insomma, vuol dire poco significante secondo me come presenza, anche come conduzione, cerca di sforzarsi di essere, però riesce veramente con quello che mette su a fare gli ottimi programmi, quindi oggi ho risentito l'ennesima volta l'intervento di Berlusconi, però lui l'ha fatto sentire dall'inizio alla fine, mentre altri l'hanno fatto sentire solo il pezzettino dove si incazzavano. Vabbè, e con questo? Cosa volevo dire? Non so. Volevo dire qualcosa su questa cosa qua, e poi mi sfugge, perché sono partito da Berlusconi e avevo qualcosa in mente, giuro. L'Alzheimer avanza l'Alzheimer? È avanzato molto? Beh, mettilo in frigorifero, si mangia domani. ma dai, comunque sto pensandoci ragazzi, io sono partito con qualcosa su Berlusconi che era intervenuto l'altra sera e che aveva detto qualcosa, poi sono andato su questi programmi e non ho potuto continuare a pensare logicamente, magari domattina dico, cosa dovevo dire. Capito? No, però siamo messi male, quello che ho detto prima canticchiando, e cioè che insomma si va a votare, no? Poi se ci saranno anche le elezioni anticipate, c'è gente che andrà a votare, ragazzi. Oggi sono proprio di manica larga, oggi ho questa cosa un po' country and western, ecco, sono proprio di manica larga. Volevo dire, la gente andrà a votare, o per chi voterà? Ma per chiunque voti non sarà uno schifo, cioè da tutte le parti, se ci vuoi trovare in marcio, ce lo trovi. Ma Berlusconi è, come dire, il campione, insomma. Ma anche gli altri non sono da meno. Allora io dico, ma che si potrebbe fare? Chi si potrebbe, cioè, mettere a comandare l'Italia? Io avevo pensato a qualche straniero, a qualche
grande, insomma, presidente di altre nazioni, che ora non è più presidente, ma che può fare bene il presidente. Cioè, Clinton, tanto a Pompini se sta bene ugualmente, no? Questa gente qui, no, Bush non lo voglio, no, Bush no. Qualcuno che abbia fatto qualcosa di buono e che magari venga qua, dice, cioè, giù, andiamo, e si fa. Che non sia legato a nessuno in Italia, che veda le cose dal di fuori e quindi le veda meglio e riesca a prendere in mano la situazione. Si paga, tanto sono pagati, no? Si paga. Cioè, viene, uno statista straniero, Blair, a quello ci manda in guerra tutti quanti, no, meglio di no. No, anche Berlusconi no, sì, no, sì, ma Blair molto di più, ha fatto proprio la guerra. Noi si è fatto sempre missioni di pace, vero? Pace armata. Ora poi c'è la Corea. Forse mai capito, la Corea del Nord e la Corea del Sud. La Corea del Nord sono quelli cattivi, la Corea del Sud sono quelli buoni. E chi l'ha detto? Perché quelli del Nord ci stanno preparando la bomba atomica. La coreana. Ma la guerra in Corea c'era stata nel 1950. E ci hanno fatto anche diversi film, che via via che gli americani fanno le guerre, poi ci fanno i film sopra. Vietnam, venuto dopo. Corea, c'era prima. Prima ancora, Seconda Guerra Mondiale, Pearl Harbor, grande film Pearl Harbor, e poi... Ma film su Hiroshima e Nagasaki, gli americani li hanno mai fatti? And all again, da da di da 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 da. O si vergognano molto di aver buttato quelle bombe su tutta la popolazione indistintamente di una città. E pensare che ci sono molte testate nucleari pronte da tutte le parti, pronte autodistruggere, poi c'è lo scudo spaziale, da qui non passano. Ma se di lì non passa, cioè c'è lo scudo, no? Arriva la bomba, pum, spatte sullo scudo, che fa? Esplode, ma esplode nello scudo, cioè in aria. Poi sarà il fallout, ci sarà la ricaduta. E qualche bomba allo scudo sfuggirà, perforerà, arriverà. Pa! Oh, ci hanno buttato la bomba. Pa! Ci hanno distrutto New York. Madonna, ragazzi, pa! Gli si distrugge Pechino. Oh, ci hanno distrutto Pechino. Pa! E si distrugge Los Angeles. E così via. Non in mezzo a guardare questo passaggio di bombe. Oh, sì, come fosse una partita di tennis, no? 15-0. 30-15. Gioco, partita, incontro. Chi vince, vince. Ma noi abbiamo le testate nucleari anche noi, no? Sì, ce l'abbiamo in Italia. Quelle americane ce l'abbiamo. Quindi anche noi saremmo un bersaglio. Non ci posso pensare. Ti immagini, arriva la bomba, in un attimo si risolve tutto, si liquefa tutto. Arrivasse su Firenze. Firenze. Noi! Non mi ci fa pensare che già su Firenze e su queste zone, anzi su zone molto ampie, c'è già una previsione meteorologica non favorevole. È stato detto che siamo molto vicini alle condizioni del 1966. E per noi l'alluvione è come una bomba, eh? Distrugge. Porta via.
rovina. Ora, io non vorrei pensare, perché il 4 novembre è passato, che di solito è quello intorno al 4 novembre, si sta andando in dicembre, poi viene Natale, poi c'è, fammi vedere se hanno messo le luci all'albero di Natale. No, ancora no. Si vede? Si vede? Allora, questa è via Martelli. Qui sono i negozi ancora aperti, insomma, ancora illuminati, sono negozi, sono bar, gelateria. Insomma. Qui invece c'è la mole del battistero. Questa cosa scura che si eleva o si eleva proprio da dove passavano gli autobus, quanti ne passati di autobus qui, madonna ragazzi, che giravano qui per via Martelli, di qua andavano giunto, di qua, avanti e indietro, giorno e notte, era una cosa incredibile, migliaia e migliaia di corse. Adesso hanno fatto verde, diverso verde qui sotto, e un albero di Natale piuttosto alto, vicino arriva a più o meno a questa altezza di questo bordo del battistero, e noi ve lo possiamo dare in diretta. Vedi, qui c'è una persona che cammina, che c'ha l'ombrello, se ne piove, io sono venuto senza ombrello, sì, è tutto bagnato, però qui sarà tutto luminoso e la sera sarà una bellezza. Vedremo in diretta per tutto il Natale, tutto il periodo natalizio, questo albero, che è l'albero di Firenze, del centro di Firenze, e che indubbiamente è stato messo lì perché posizione strategica, un posto largo, e forse ce l'hanno messa apposta perché noi lo potessimo inquadrare. Allora, questa visione che vediamo ora, ma che vedremo più bella in seguito quando ci saranno le luci, perché le luci ci saranno per forza, ve la possiamo dare in tutto il mondo, ripeto, in tutto il mondo, in diretta, con una webcam fissa, ve la possiamo dare solo noi. Ecco, ora volevo dire che tutto quello che succede in questo piccolo angolo di città, che è inquadrato da quella telecamerina, che non è poi un piccolo angolo, è un importante angolo del centro di Firenze, la città più bella del mondo, conosciuta in tutto il mondo, e tutti vengono qua, anzi ve lo voglio dire più da vicino, tutti vengono qua, a pelle, figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci vennero a galla per pigliare la palla di pelle da pollo, fatta da pelle, figlio da pollo. Che c'entra? vengono qua, quindi, per vedere questa città, le bellezze. E noi ci siamo in mezzo, ci siamo proprio nel cuore. E qua questo albero che rappresenta il Natale del centro di Firenze, ce l'abbiamo noi di fronte. Vi possiamo dare in all over the world questa immagine, che per il momento è casuale, non sapevamo che lì avrebbero messo un albero, però ce l'hanno messo proprio lì davanti. E quindi tutto il mondo, se vuol vedere l'albero di Firenze, deve vederlo attraverso videofirenze.tv. Io non dico altro, mi sembra una gran bella cosa. Sì, a me piace, aspetta, scusa, a girarmi e mi devo tagliare questi orini dietro. Vabbè, qui mi sembra una bella cosa, no? Molto bella, vero? Sì. A proposito, venerdì scorso ho lasciato l'ombrello a Little David. Ah, Alessandro, tu sei un socio fondatore, eh? Tra l'altro ho da dirti delle cose, perché ora faremo ricerche. Se l'ha lasciato, vediamo di ritrovarlo. Però sai, con l'andi rivieni c'è qui, sai che qualcuno magari l'ha preso. Se piove di solito ti fregano, se non piove a volte no. Ma viene sempre il giorno in cui piove. Poi sentirò Pino. Perché venerdì scorso qui, sì, venerdì scorso, vero? Sì, c'è stata una bella riunione, il meeting fondativo del gruppo Firenze Rizzati. Sì, fondativo nel senso che chi avesse partecipato a questo meeting, a questa riunione che è avvenuta qui, proprio qui, avrebbe conseguito il titolo e il riconoscimento, diciamo, di membro. No, ma membri sono tutti quelli del gruppo. Membro fondatore. O affondatore. Quindi qui, le persone che c'erano qui, hanno qualcosa in più rispetto ai, quanti sono oggi, 244 circa, membri, appunto, perché loro sono fondatori, noi siamo fondatori. Abbiamo fondato e ovviamente stiamo studiando delle cose da fare. Sì, noi siamo portati alla salvaguardia del decoro di Firenze e ci interessa molto. Quindi c'è il fatto di Alessandro. Alessandro è un fatto a parte. E Alessandro, voglio dire la tua storia. No, sempre la storia. Lui è su internet, sì, ci può andare. Evidentemente ci va, però non è su Facebook, e il gruppo si è formato su Facebook, e non essendo lui su Facebook, come fa a sapere le novità, visto che è un gruppo chiuso, cioè comunque poi è tutta una storia che non posso dirvi, e quindi non può accedere, no, perché non ha. Non è iscritto al gruppo, ma è un membro fondatore. È fantastico, perché lui, tra le altre cose, che cosa ha fatto? Aspetta, mi fa vedere, scusate, perché devo prendere una cosa qui. Ecco qui, ho preso la cosa. Lui ci ha fatto le magliette. Guarda, vi faccio vedere quella piccola. Qui ce ne sono due. Una è molto piccola, ma forse si vede meglio proprio perché è piccola, si riesce a inquadrare meglio. Se riesco a aprire, sì, ma che bello. Firenze rizzati. Questa è la torre blu, che è il nostro simbolo, e su c'è scritto qui argentato Firenze rizzati. Ne ha fatte di diverso tipo, alcune di altro colore e così via, perché c'ha fantasia. L'ha fatta e tutti i ha fatto un po' di ficzione. Tutti i membri fondatori, cioè quelli che erano al primo meeting fondativo di Firenze Rizzati, ne hanno avuta una. Ora si pensa, siccome ci sono, caro Alessandro, te lo dico, sono richieste su Facebook da parte di altri membri, e quindi si comincerà una produzione, no? Ma però voi tranquilli, iscrivetevi al gruppo. Poi questo gruppo ristretto di fondatori prenderà delle prime decisioni di fare delle azioni, delle cose. Ovviamente chi vorrà degli altri membri unirsi a questi, a noi cioè, a noi, no, non c'entra la politica, per carità di Dio, e può farlo, può entrare nelle cose che faremo e di cui informeremo anche tutti gli altri membri e anche quelli che non sono membri. Se volete, se non siete ancora iscritti, non importa essere di Firenze, nati a Firenze, l'importante è amare Firenze, no? E voler salvaguardare il suo... Io devo dire una cosa, il suo decoro, dicevo, no? Io ho pubblicato oggi una fotografia che ho scattato l'altro giorno, e per la verità io non so come sia possibile una cosa del genere. Firenze rizzati davvero, te la faccio vedere, guarda. Questa è la foto che ho pubblicato su Facebook oggi. Allora, questa è via Cerretani, da su Piazza del Duomo, tanto per cambiare, siamo sempre qui in zona. Io vorrei sapere come mai, chi ha dato il permesso di mettere questa non so come chiamarla, questa mostruosità, vende cinture, impedisce, cioè si è fatto tanto per fare la bellezza di Firenze, la bellezza del anche della pedonalizzazione del Duomo, che è importante, no? E poi si permette che una bancarella si ponga in questa posizione, sola e unica. Non vorrei che fosse la prima di una serie. Via Cerretani dà sul Duomo e c'è una bellissima vista, è una delle viste più belle del mondo, quando arrivi da Via Cerretani e vedi il Duomo, il Battistero, vedi il Campanile di Giotto se ti sposti un po'. E io guarda, quando l'ho vista ho detto, ma non ci posso credere, no, non ci credo. Questa foto io l'ho fatta ieri. Guardate che roba. Cioè, dico, guardate che roba. Basta, è un obbrobrio. Quindi non è una foto di tempo fa. È tutta zona pedonale, uno arriva lì e si vede il Duomo, no, la bancarella. Ta, che si sovrappone al Duomo. Io non capisco, se per soldi, per avere soldi, l'occupazione del suolo pubblico si deve fare questo, è inutile pedonalizzare il Duomo. Oh! Basta. Con questa... Aspetta, sono rimasto piccino, ma tanto è uguale. Volevo dire, ora... Basta. Bisogna farla finita, chiaro? Non se ne può più. Io rispetto tutti quelli che lavorano e non ce l'ho mica con quello della bancarella, ci mancherebbe. Lavora, non hai permesso, scusa, il posto è molto buono, no, ma io ce l'ho con chi dà questi permessi. Io voglio solo sperare, perché non so, può anche darsi che sia una situazione temporanea, che magari dove questo stava con la bancarella stiano facendo dei lavori, mettiamo, e l'abbiano spostata e poi torna dov'era. Vabbè, che se così non fosse non si può. Firenze, rizzati, dimmi, la bancarella non sarà mica dell'ex marito, dell'amante di qualcuno in Palazzo Vecchio? No, ho capito. È dell'amante, del figlio, del padre, del marito, dell'amante, della ganza di Bondi. Ah, beh, allora. Già, visto la cultura. Dai, povero Bondi, ora tutto a lui. Ha fatto un po', come hanno fatto tutti, no? Se ne approfittano.
E noi si va a votare, voi vado a votare.
No, fa per dire, vabbè, io a questi lumi di luna non voto per nessuno, mi dispiace, non posso votare. Se io votassi mi sputerei in faccia, direi, ma come? Cioè, per chi ha votato? Per quello? No, non va bene, per quell'altro non va bene, per quell'altro non va bene. Cioè, per chiunque io voti in questo momento avrei vergogna di me stesso. E quindi, per dire, le elezioni quasi, forse, sì, no, la fiducia si faranno, non lo so, a marzo, vedremo. Però se la classe politica è questa, poi mi diranno, ma se non voti te non puoi nemmeno lamentarti, tanto se voto è lo stesso, voto e mi lamento, non voto e mi lamento, come quello che si lamenta sempre, no? Tanto per concludere, no? Sai, quello dovrebbe essere uno, chiavo e mi lamento perché lei... c'ha troppi nei. Non chiavo e mi lamento perché mi farei anche quella con tutti i nei, capito? Cioè mi è venuta così. Non chiavo e mi lamento perché lei c'ha troppi nei. No, scusa, chiavo. Allora com'è? Chiavo e mi lamento perché lei c'ha troppi nei. Non chiavo e mi lamento perché mi chiaverei anche quella che c'ha tutti i nei. Non so se si è capito, ma è un concetto molto profondo.
avevo bisogno di fare rima con lei e mi sono venuti nei, però rende l'idei. Basta ragazzi, è finita così, senza un vero perché. Noi ci vediamo domani, vero? Domani, però è venerdì. Yes, l'ultimo giorno della nostra settimana di trasmissioni. Oggi è stata una trasmissione, come dire, mi sono divertito. Sì, perché suonicchiando, canticchiando, criticando, parlando, esprimendo concetti, facendo vedere alberi di Natale o bancarelle strane. Beh, insomma, tutto ci sta. Per cui voi potrete aspettarvi
di tutto
dalle mie trasmissioni. Anche domani. Yes. Allora, a te. Ciao, ciao. Va giù, no, poi va su, va giù. E ci si domani fuori onda, finito. Ora sarà piccina forte, però non so, da bambini. Firenze rizzati. Ora una delle cose più antipatiche per me è ripiegare le magliette. Non ho mai imparato di piegare le magliette. Avanti popolo, la discorso. Così va bene. No, vero? No, ma io lo metto lo stesso. Qui c'è quella. Iscrivetevi. Rizzatevi. Oh, dunque, sì. E c'è. Ecco, bravo, dice, è già finito? Ah, oh, peccato, dice, vado a vedere Anno Zero on demand. Bravo, così si fa. Vedetevi dopo le altre trasmissioni, e prima la mia. Metti là, Ma poi Anno Zero, di che cazzo sa? Cioè, è sempre la stessa cosa, cioè la stessa tesi, da una parte sola, sempre. Parlerò lo stesso, cioè, ma poi ero Silvio, ma poi di no, ma dico, io non lo so, tutti contro di lui, cosa credono, è la RAI sia di loro, no, è sua. Si contenga. Oh, io ho chiuso, Ma basta. Chiuso. Dice, io vado a trombare on demand. Bene. On demand, demanda. On demand funziona bene, anche il trombo, sì. Domandare è lecito. Signora, si può trombare, no? Domandare lecito, rispondere in cortesia. Va bene. All'Emilio Fede, amaro medicinale Giuliani, salvaci tu. Amen. Sono di mania larga.